Buonasera, è un piacere per me poter dare il benvenuto a nome dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, sia a tutti voi che avete voluto raggiungerci qui oggi, a chi ci segue in diretta streaming, e soprattutto un grazie e un benvenuto a Riccardo Nuri, che è qui oggi per parlare con noi di un tema che abbiamo voluto affrontare in questo ciclo di incontri che Treccani organizza insieme al Politecnico di Torino, a Biennale Tecnologia. È un ciclo di incontri alla sua seconda edizione, Tempi difficili. E a questa edizione abbiamo voluto dedicarla al tema della guerra e della pace. Guerra, pace. È un tema che stiamo affrontando di volta in volta da punti di vista diversi. In questo secondo appuntamento romano, il quarto del ciclo, abbiamo voluto concentrarci sul tema dell'infanzia. Il titolo dell'incontro di oggi è La guerra vista dai bambini, vista, vissuta, subita dai bambini. E negli scambi che abbiamo avuto con Riccardo Nuri in preparazione di questo incontro è già emersa tutta la gravità, la densità, tutte le problematiche legate a questo aspetto dei conflitti. E ringrazio Riccardo Nuri per aver accettato questo invito a condurci in questo viaggio terribile ma necessario attraverso l'infanzia in guerra. Grazie.
Buonasera, grazie per questo invito che tra l'altro mi riporta in un luogo a me molto familiare, perché in questa sala Amnesty International per anni ha presentato il suo principale sforzo di ricerca editoriale, cioè il rapporto annuale sulla situazione dei diritti umani nel mondo. E grazie anche a tutte le persone che stanno seguendo in collegamento. E c'è un termine che le organizzazioni per i diritti umani stanno prendendo sempre più in prestito dalla sociologia. È un termine inglese e questa lingua ha il vantaggio di esprimere con un gerundio una sola parola, un concetto molto ampio. E questo gerundio è unchilding. Unchilding potremmo tradurlo come quel salto obbligato, forzato, che i bambini sono costretti a fare passando direttamente a un'età adulta. E quindi perdendo tutto il tempo della formazione, dell'istruzione, del gioco, un tempo leggero, ma un tempo molto importante, e saltando immediatamente a una fase di enorme responsabilità o enorme sofferenza. Quindi proprio il non essere più bambini, ma nel tempo più rapido possibile, nella forma più violenta possibile. E naturalmente la guerra è il contesto nel quale questo unchilding si verifica nei termini più gravi e con maggiore frequenza. Noi sappiamo che nelle guerre le popolazioni civili sono sistematicamente coinvolte, non da oggi, però quello che dobbiamo evidenziare delle guerre contemporanee è la militarizzazione dello spazio civile. Non abbiamo più guerre che si combattono in campo aperto, tra eserciti regolari, ma abbiamo guerre che sconfinano in luoghi che il diritto di guerra considera inviolabili, protetti, e che invece sono colpiti in prima persona, cioè i centri abitati, le strutture civili, le infrastrutture civili. E la guerra che il 24 febbraio 22 la Russia ha dichiarato contro l'Ucraina è una guerra esattamente di questo tipo, non c'è nessuna meraviglia. La Russia aveva fatto lo stesso quando è entrata in guerra in Siria, alleandosi, andando a difendere il presidente siriano Bashar al-Assad. E chi ha buona memoria ricorderà le due guerre di Cecenia a cavallo di questo secolo. Guerre nelle quali le analogie con le devastazioni della Seconda Guerra Mondiale si sono sprecate. Si parlava di Grozny, la capitale della Cecenia, come di Dresda. E naturalmente quando lo spazio civile viene militarizzato, diventa luogo di guerra, tra i civili sono i bambini e le bambine che subiscono le conseguenze peggiori. I rapporti di Amnesty International di questo inizio di secolo, ma forse possiamo andare indietro di un altro decennio, quel decennio terribile della fine dello scorso secolo, con guerre, un decennio che iniziò, se vi ricordate, con la disgregazione della ex Jugoslavia, le successive guerre dei Balcani, iniziato con una guerra contro la Slovenia nel 91, proseguito con un genocidio in Ruanda nel 94, seguito da un genocidio in Bosnia nel 95, terminato con la guerra del Kosovo 98-99. E lì abbiamo visto proprio cosa vuol dire la militarizzazione dello spazio civile, con l'assedio di Sarajevo, ad esempio, più lungo di quelli della Seconda Guerra Mondiale, che poi come durata di assedio è stato superato in questo secolo da quello di Aleppo in Siria. Ora, quando si colpiscono deliberatamente obiettivi civili, come i centri abitati, ma anche le scuole, anche i mercati, anche gli ospedali, le moschee, veicoli che trasportano rifugiati, altro ancora, è evidente che ci sarà sempre un bambino o una bambina tra le vittime, e molti di loro sono stati tra le vittime di questi primi 15 mesi di guerra della Russia contro l'Ucraina, che badate è la guerra più conosciuta. Tutto il 2022 è stato segnato da un conflitto terribile in Etiopia, tra le forze centrali e gruppi armati della regione del Tigre, in cui è tornato lo stupro etnico, con centinaia e centinaia di casi di ragazze e ragazzine stuprate perché erano colpevoli di appartenere all'etnia nemica. E dunque la guerra produce sfollamenti, produce vulnerabilità, produce vittime. Quando si dice che l'obiettivo di una guerra non è tanto colpire i civili quanto le loro infrastrutture, pensate a cosa vuol dire colpire le centrali elettriche, lasciando milioni di persone al freddo o impedendo il funzionamento di infrastrutture o di servizi fondamentali come la fornitura di elettricità, i trasporti, gli ospedali. I primi due luoghi colpiti dalle forze russe, già il 24 e poi il 25 di febbraio, furono una scuola e un ospedale. La scuola non era in funzione, ma era un centro per sfollati. E ci furono morti già il primo giorno tra bambini. E l'ospedale invece era in funzione. Ci sono state distruzioni di centinaia di ospedali, parziali o totali, con dei genti che c'erano dentro, anche con bambini, anche nei reparti maternità e neonatalità. Cosa comporta tutto questo? Una vulnerabilità estrema, uno shock che si protrae per anni, che torna. Voglio raccontarvi una storia che apparentemente non c'entra nulla, che riguarda una persona che forse si supponeva avesse tutte le difese dal ritorno del trauma. Un calciatore che ha giocato in Italia, di origine sloveno-bosniaca, Josip Iličić, è stato un grande campione. Da ultimo ha giocato nella squadra di Bergamo, l'Atalanta. E quando è arrivato il Covid a Bergamo, che è stata tra le città più colpite, è andato in crisi profonda, e in depressione acuta, ha smesso di giocare. Oggi non è più in Italia, è tornato nella sua Slovenia, nel suo luogo di conforto, ma era quel luogo dal quale era scappato. Era scappato dopo che gli era stato ammazzato il padre nei primi anni della guerra dei Balcani, dalla Bosnia erano riparati in Slovenia, lui già per metà orfano, e quando a Bergamo nel 2020 ha sentito di nuovo quei rumori, gli elicotteri, le ambulanze, ha visto le scene dei carri militari che portavano via le bare a centinaia, È stato un attimo ripiombare in quell'infanzia di guerra e non sono bastati la notorietà, la fama, i soldi, una bella vita, un bel mestiere. Questo per dirvi che il trauma dell'infanzia si riproduce nei momenti meno aspettati, a distanza di magari di 30 anni, e non ti lascia. Quindi voi immaginate per le persone diverse da Josip Iličić, che sono a noi ignote, quante sono, e quale assenza di difesa hanno nei confronti del trauma che torna dopo, anche dopo decenni. Questo per dire che poi la vulnerabilità di un episodio che accade nell'infanzia, come ad esempio fuggire di corsa da un sentendo il suono di una sirena, vivere in maniera coatta in uno scantinato o in una stazione della metropolitana, in una situazione di promiscuità in cui non c'è il gioco, non c'è la serenità, non c'è nulla, ci sono degli anziani che magari si lamentano. E questo accade nei luoghi di guerra, ma accade anche nei centri di accoglienza per rifugiati, che sono luoghi di promiscuità e di dolore, penso a quelli della Grecia, sulle isole dell'Egeo. E poi ci sono altre conseguenze. Scappare in fretta. Voi avete visto delle immagini delle famiglie, spesso composte da madre e figli, che fuggivano dall'Ucraina, portando, vi ricordate, gatti, peluche, e quello era un modo per cercare di portare appresso delle cose con cui i bambini potessero continuare a sentirsi ancora a casa. Ma in altre situazioni questo non è possibile. E quindi crescere in un luogo lontano da casa, crescere sradicati, quando va bene avere un'istruzione in una lingua che non è tua, e tutto questo produce veramente una vulnerabilità estrema. E sono bambine e bambini che si perdono. Spesso si perdono perché siamo incapaci noi di capire poi dietro quella loro esitazione, quella loro diffidenza, che cosa c'è. C'è qualcosa che è accaduto in questa guerra della Russia contro l'Ucraina di tremendo, che ricorda l'Argentina della dittatura militare degli anni 70-80. Le ricerche di Amnesty International e di altre organizzazioni per i diritti umani parlano chiaro. Ci sono stati trasferimenti forzati di civili dalle zone dell'Ucraina dell'est appena conquistate verso le zone già occupate dalle forze russe e dai loro alleati, ma in molti casi i trasferimenti che sono proseguiti fino ad entrare in territorio russo. Con nuclei familiari composti essenzialmente di madri e figli separati, madri trattenute, figli portati via. E nel frattempo in Russia si acceleravano, cambiando la legge, le procedure per le adozioni, col risultato che un numero non quantificabile di bambine e bambini ucraini oggi risulta adottato illegalmente da famiglie russe, così come in Argentina i genitori adottavano i figli e le figlie degli oppositori politici, i cosiddetti desaparecidos. E questo è il motivo per cui uno dei due mandati di cattura emessi dalla Corte Penale Internazionale riguarda specificamente la persona che all'interno della presidenza della Russia si occupa di infanzia e poi la persona che sta sopra di lei, che ne è responsabile politico, cioè il presidente Putin. Questa è la guerra. E la guerra che noi conosciamo, la guerra internazionale di uno Stato che aggredisce un altro. Ci sono poi altre guerre che hanno questo stesso profilo, ma se posso permettermi di usare questo termine guerra in maniera più ampia, ci sono guerre che gli Stati combattono contro i loro stessi cittadini e i minori non sfuggono. Nelle manifestazioni iniziate in Iran nel settembre del 2022, tra i 537 manifestanti uccisi, molti erano minorenni, ma attenzione, non poco meno che diciottenni, bambine e bambini di 5-7 anni. In Iran, l'unico Stato che mette a morte minorenni al momento del reato, ci sono stati, devo trovare il numero, 67 minorenni al momento del reato impiccati dal 2010, due nell'anno appena terminato, due già in questo nuovo anno. Persone condannate a morte per reati, ammesso che li avessero commessi, compiuti a 14-15 anni, in barba a qualunque principio di rieducazione. Queste sono le guerre che gli stati fanno contro i loro bambini e le loro bambine. Poi c'è un'altra ancora. Le guerre che prendono il nome di mutilazioni dei genitali femminili, un fenomeno enorme, un fenomeno che ha una dimensione che vede oggi 200 milioni di bambine che sono nel frattempo diventate grandi, che hanno avuto la mutilazione dei genitali femminili. E guardate, non c'è pratica religiosa, non c'è cultura, non c'è un motivo che ne domini un altro, ci sono tutti, ma il motivo principale si chiama patriarcato. Si mutilano e si torturano, mancando loro parte dei genitali, perché le bambine devono arrivare modeste eppure, non provando alcun tipo di piacere o di stimolo, fino a quando non verranno date in sposa. 68 milioni sono oggi ancora a rischio di questa pratica. Ma, questa è una buona notizia, le campagne condotte da Amnesty International, ma soprattutto dai movimenti locali per i diritti umani in molti paesi africani e non, hanno sensibilmente ridotto questo fenomeno. Ci sono oggi stati che, grazie a queste campagne, hanno introdotto leggi che criminalizzano e quindi introducono il reato di mutilazione genitale dei genitali femminili, tanto nei confronti dei genitori che si prestano quanto di coloro che operano questa forma di tortura. E sempre riguardo alle bambine, c'è un'altra guerra che gli stati fanno nei loro confronti. Quella guerra che le impone loro di sposarsi quando sono piccole. Ecco di nuovo l'unchilding. Una bambina che è a scuola, che gioca, che ha le amiche, che ha gli amici, che da un giorno all'altro diventa la terza, la quarta, la quinta, la sesta sposa di una persona molto, molto più grande di lei, che magari è un cugino o comunque un parente, o uno che è più ricco. Il tutto giocato sull'onore, sulla reputazione, a volte anche su qualcosa di diverso. Nell'Afghanistan di oggi i matrimoni forzati e precoci sono tornati di attualità perché le madri hanno di fronte a loro delle scelte impossibili: o condannare alla povertà oltre a se stesse anche le figlie, oppure darle per farle sopravvivere a un uomo ricco. Non si sa quale fine avranno nel loro futuro. E sul tema delle spose bambine io vorrei farvi vedere un piccolo filmato, veramente un'intervista di qualche secondo, poco di più. Questa è un'intervista che abbiamo fatto in Senegal durante una missione di ricerca. Il Senegal è uno degli stati che ha adottato misure di contrasto a questo fenomeno e Annette ha detto no, vedete a 12 anni che maturità che ha, e questo di nuovo è unchilding, e perché la famiglia si è ribellata. E quindi un piccolo insegnamento che possiamo trarre oggi alla fine di questo incontro è che si può dire no. E i no cambiano e producono progresso. E cos'altro dire a proposito delle guerre che coinvolgono i bambini e le bambine? E il fenomeno dei bambini e delle bambine soldato è un fenomeno che rimane ancorato a un numero, 300.000, che noi non sappiamo se sia fino in fondo vero, perché un po' abbiamo smesso di contarli. Perché ci sembra che sempre più stati non ricorrano all'impiego di bambine e bambini soldato, che sono persone civili, minori di 18 anni, ma in molti casi anche minori di 15, che vengono arruolati da forze regolari, ma soprattutto da gruppi irregolari, quindi gruppi armati di opposizione, chiamiamoli così, e fanno i lavori in alcuni casi più umili, cioè i portantini, i facchini fanno da mangiare, in altri casi le bambine soldato sono utilizzate come sfogo per la soldataglia, in altri casi i bambini partecipano alle ostilità. La guerra della Sierra Leone, altro episodio tremendo della fine dello scorso secolo, è una guerra in cui si è combattuto con un impiego massiccio di bambini soldato. E voi capite, quando una guerra, diciamo, tra gli adulti termina con un cessate il fuoco, un armistizio, poi un accordo di pace preceduto da negoziati, ci sono dei problemi nel post-conflitto. Uno di questi è la giustizia, per esempio. Cioè le guerre non possono terminare nell'impunità. Però quando si tratta di smobilitare, intanto disarmare, smobilitare e reintegrare i bambini soldato nelle loro comunità, quelle stesse comunità in cui sono stati obbligati ad andare a massacrare vicini di casa o parenti, perché magari erano dell'altra etnia, voi capite quanto questo processo di pace sia terribilmente lento, a volte anche mai completo. E ci sono molti casi in cui i bambini soldato, dopo essere stati disarmati, smobilitati, non passano quella terza fase del ritorno a casa, semplicemente non li vogliono. Voi pensate, anzi su questo, sui bambini soldato vorrei farvi vedere un altro piccolo video prima di cambiare argomento.
Zankei aigi bei zamiya idini bumbono zankei idini idde charba bei ziyama bora idini kengini kariba yungu kulbonga yade nini.
Ora, abbiamo parlato quasi sempre della responsabilità degli Stati, ma oggi le guerre proliferano grazie ad altri attori, gruppi armati di opposizione, gruppi paramilitari, mercenari, che sono ancora più, come dicono gli inglesi, unaccountable, no? Cioè non si riesce a chiamarli a rendere conto di ciò che hanno fatto, perché non c'è uno sviluppo del diritto internazionale che riguardi questi attori non statali. 9 anni fa, in Nigeria, quasi 300 studentesse di una scuola del villaggio di Chibok, nello stato di Borno, vennero rapite dal gruppo armato islamista Boko Haram. Più di 80 sono ancora ostaggio, sono ancora nelle mani dei loro rapitori. Altre sono state rilasciate, alcune sono scappate da sole, altre a seguito di accordi tra il governo centrale e i rapitori. Ma una storia poco conosciuta di questa storia poco conosciuta è quella che 14 di loro sono tornati in un villaggio con appresso 24 figli, figli dello stupro. E le famiglie si trovano in questa situazione in cui accolgono necessariamente le figlie e devono accogliere anche dei nipoti, di cui non sanno chi sia il padre. E in una situazione di povertà estrema, in cui sono abbandonati da tutto e da tutti, soprattutto dallo Stato, non ce la fanno. Dicono, noi siamo felici perché le nostre 14 figlie siano tornate, ma adesso abbiamo 21 nipoti da sfamare, da curare. E quindi questo è l'eredità, è l'ascito di lungo periodo, no? Anche quando una storia finisce, questo noi che ci occupiamo di diritti umani lo sappiamo bene, non è mai finita fino in fondo. La storia di Ilicic è un piccolo banale racconto, le 14 figlie che tornano con 20, le 14 figlie che tornano con 21 loro figli è una storia enorme, drammatica. E poi ci sono dei lasciti delle guerre, di nuovo, che meritano grande attenzione. E adesso ci spostiamo, venendo verso la fine, nel Medio Oriente. chiamando in causa il movimento, il gruppo che si è autonominato Stato Islamico. Questo gruppo è stato combattuto in Siria e in Iraq tra il 16 e il 18, è stato sconfitto grazie a chi stava sul terreno, come i curdi, e con un intervento militare anche di stati occidentali. Sono stati catturati moltissimi militanti dello Stato Islamico, anche moltissime donne e molti bambini. Diversi di questi sono cittadini europei, per il cosiddetto fenomeno dei foreign fighters, i combattenti stranieri, madri portate via con l'inganno, che hanno fatto una loro scelta, non lo sappiamo, non dobbiamo neanche discutere adesso. Il risultato è che ci sono dei bambini e delle bambine che sono nati in un teatro di guerra e che oggi crescono in campi di detenzione senza che nessuno se ne occupi, e ripeto, in molti casi sono cittadini dell'Unione Europea, francesi, belgi, inglesi. E qual è il futuro per questi bambini e queste bambine quando vedono le loro madri con loro in questi campi, quando vedono o vedranno i padri in carcere o magari impiccati in modo sommario, in processi di massa? Quale futuro stiamo dando a questi bambini e quale futuro stiamo dando a noi stessi quando, se per sconfiggere un movimento terrorista rischiamo di creare una seconda o terza generazione di terroristi, innescando la rabbia in quei bambini e quelle bambine bloccati in quei campi di detenzione? E chiudo veramente, prima di salutarvi, prima di lasciarvi con un ultimo filmato, naturalmente vorrei chiedervi se ci sono domande rispetto a quello che ho detto o anche rispetto a cose che posso aver tralasciato. Sono temi che non suscitano particolare, però ho visto già due mani alzate e quindi sono felice. Prego.
Alcuna scelta, ma verso di loro che cosa si può fare? Fornire un'educazione, tirarli fuori da quello, farli adottare? Cioè, non riesco a capire che cosa si possa fare.
Guardi, ognuno ha una parte da fare. Noi in questo momento ne stiamo parlando e non è poco. Non è poco per noi che siamo qui, per le persone che stanno seguendo in collegamento, quindi già creare informazione è importante, perché poi e l'informazione è la premessa per le cose successive, che sono quelle che i mezzi di informazione ne parlino, che le organizzazioni umanitarie si muovano e nei campi che si trovano in Siria, nella zona curda, entrano, assicurano un minimo di educazione. E poi ci sono gli appelli delle organizzazioni per i diritti umani, quelli che hanno un contenuto, diciamo, un po' più politico, e cioè agli stati che vadano a prendersi. E un piccolo risultato l'abbiamo ottenuto, perché la Francia è andata a riprendersene decine, forse anche un centinaio, perché sono cittadini francesi. E se tutti i governi facessero questo, noi almeno i bambini da lì li porteremmo via. Quindi, diciamo, informazione, mobilitazione e azione da parte di, poi sono i decisori politici che devono agire, ma se non c'è quel passaggio iniziale e non i decisori politici, è difficile prendere decisioni così volontarie, ecco, tendono sui diritti umani a non... Però questo, insomma. Prego.
Buongiorno. Io mi chiedevo, anche nel contesto di guerre, ma anche nel contesto della società civile, l'effetto che la pena di morte, le condanne a morte hanno sui bambini, che sono spesso figli o figlie dei condannati?
È difficile dare una risposta univoca. Crescono in una condizione di rabbia, di frustrazione, tenga anche conto che ci sono casi in cui i bambini sono obbligati ad andare come se fosse uno spettacolo a vedere le esecuzioni in pubblico. C'è una storia su cui, a proposito di che fare, sul sito amnesty.it è raccontata, ci sono anche appelli. Si chiamano Airo e Amitis. Sono i figli di Ahmad Reza Jalali, uno scienziato, esperto in medicina dei disastri, di nazionalità iraniana e svedese, che ha fatto ricerca all'Università del Piemonte Orientale, a Novara, quindi dando uno sviluppo anche alla ricerca scientifica di questo paese. Mettiamolo così, in un paese normale sarebbe stato a capo della risposta alla pandemia. Nel suo paese, l'Iran, dove è stato attirato nel 16 per partecipare a un incontro, è stato arrestato. Gli è stato proposto di fare la spia, pensando che, partecipando a congressi di scienziati a livello internazionale, qualche segreto l'avrebbe portato a casa. Lui si è rifiutato e allora è stato accusato di fare la spia lui contro l'Iran, per Israele. L'accusa perfetta. È condannato a morte. Sono 7 anni che è in questa situazione e Amitis e Airo crescono. Parlano italiano meglio di me perché hanno vissuto nel periodo del childing in Italia. E qual è la conseguenza su di loro? Immaginiamolo, è straziante. E però la madre e questi due figli che sono a Stoccolma si fanno forza l'uno con l'altro, aggrappandosi a quelle poche notizie che arrivano, aggrappandosi a quel quarto d'ora alla settimana di telefono dal carcere dell'Iran alla casa di Stoccolma che siamo insieme a tanti altri riusciti a ottenere. Però questi bambini Airo, quando era piccolo, perché è una storia che dura da 7 anni, quando era piccolo chiedeva del papà, gli dicevano il papà sta facendo una cosa importantissima, è a capo dei soccorsi nel suo paese, è impegnatissimo tutti i giorni, poi come Babbo Natale, insomma, non ha preso la verità e certamente non sta bene.
Io mi chiedevo invece per quanto riguarda il problema dei bambini impiegati proprio nelle guerre, è possibile secondo lei impedire in maniera materiale, diciamo, anche a questi bambini di arruolarsi, nel senso inserirsi anche nei contesti familiari o comunque è soltanto, diciamo, la parte di un processo culturale più ampio?
No, certo, intanto c'è una convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia che vieta l'arruolamento forzato di minorenni e gli stati via via si sono adeguati a rispettarla e adesso il fenomeno dei bambini e delle bambine soldate è un fenomeno che riguarda i gruppi armati di opposizione, ma il problema, senza usare termini roboanti, è di governance globale, nel senso che noi oggi abbiamo intere parti del mondo in cui non c'è lo Stato. Cioè in Burkina Faso ci sono stati 2 colpi di Stato nel giro di 6 mesi e il Burkina Faso è un luogo nel quale ci sono, magari c'erano fino a qualche tempo fa, mercenari della Wagner, russi, forze francesi, gruppi armati islamisti, Tuareg e soldati che si facevano la guerra l'uno contro l'altro. In quel contesto lì dove c'è un ventre molle, è lì che inizia questo problema di tutti contro tutti e dei bambini e delle bambine soldato. Quindi da un lato un tema di rispetto delle norme internazionali, dall'altro di governance che dovrebbe far sì che questa proliferazione di gruppi armati che hanno un potere enorme e che spesso sono finanziati anche da stati smettano e siano posti sotto controllo, altrimenti continuerà. Ora, io vorrei che voi usciste da qui non con la sensazione, vedi quanto è stato bravo a raccontarci quanto fa schifo il mondo, ma vorrei che usciste con un po' di speranza. La giustizia internazionale sta facendo, e sta facendo qualcosa proprio rispetto al filmato con cui vi lascio. Il gruppo armato chiamato Stato Islamico nel 14, nel pieno della sua ascesa, ha commesso un genocidio. a cavallo tra Siria e Iraq contro la popolazione yazida, considerati degli infedeli da un punto di vista religioso. È stato quell'agosto del 14 un mese tra i peggiori di questo inizio di secolo. Migliaia di morti, un numero ancora superiore di bambine, ragazze, adolescenti e donne portate via, sottoposte a schiavitù sessuale. Una di loro ha vinto un Nobel, Nadia Murad, se ve la ricordate, dimostrando che poi da vittima a protagonista del cambiamento è possibile. E la giustizia internazionale, col lavoro dei tribunali di diversi stati europei, sta iniziando a emettere condanne nei confronti di aguzzini, persone che hanno commesso crimini di diritto internazionale, lo stupro lo è, il trasferimento forzato di civili lo è. E quindi di quel genocidio degli yazidi, che ha ancora conseguenze, e di nuovo l'unchilding, cosa vuol dire? Essere portata via quando hai 7-8 anni ed essere venduta da un emiro all'altro, stuprata da un emiro all'altro, tenuta incatenata. E molte di loro sono state riscattate, diverse di loro sono suicidate, altre non sono state accolte in casa. E però la giustizia si sta muovendo e quindi stanno emergendo le prime condanne, soprattutto in Germania, dove si esercita un principio chiamato giurisdizione universale, che consente ai tribunali locali di fare processi per crimini di diritto internazionale, anche se il fatto non è avvenuto sul loro territorio, anche se la vittima non è, nel caso specifico, tedesca, e anche se il sospetto non è tedesco. E quindi voi vedrete questo filmato adesso che racconta qualcosa di quel genocidio degli yazidi attraverso le voci di bambini che in qualche modo vi sono sopravvissuti, diventati anche adulti, o quasi. E voglio salutarvi e lasciarvi con questa idea, però, che non c'è nulla che possa rimanere impunito fino in fondo, e che il lavoro delle organizzazioni per i diritti umani contribuisce a un lento cambiamento. Se affrontiamo alcuni dei temi a cui abbiamo appena accennato adesso, c'è la giustizia internazionale che farà i suoi passi per i trasferimenti di bambini ucraini e le adozioni illegali in territorio russo. Ci sono gli stati che hanno adottato leggi contro le mutilazioni genitali femminili e contro i matrimoni precoci e forzati, stati che stanno contrastando il lavoro minorile, di cui non abbiamo parlato, e la giustizia che fa i primi passi per i crimini commessi in Medio Oriente. Questo per dire che, io ne parlavamo prima, no? Come stato d'animo di chi si occupa di diritti umani è un po' l'altalena, è un movimento di altalena alto, basso, a seconda delle notizie che accadono. E se accettate che durante la giornata possono esserci momenti di sconforto, ma anche momenti di esaltazione, Amnesty International può essere una cosa che fa per voi. E vi ringrazio, vi lascio con questo filmato, che credo sia un modo buono per chiudere, senza che poi rientri. E vi ringrazio molto per questo incontro, per l'attenzione, per le domande, e spero a presto.
الرجاء مثلا سي هشت الساعات دي دو الشباب هزو داكا خو خشكو برا خو الغرفة دار نبستيبون بدنك داك بابي خو برا بهم جنارة وان كانوا داعش هجوم كرا شو مسار خاني ملوان نيري مثلا شرقي قلق مزينة طلقة بردان اكدو خيابو ما ديت على ما وان شو تهان کبوکی مهابون هر بی روزه ده کبوکی مهابون من آبیش ترکامان بود یعنی دلیم هیچی بوان بابو حتی مهان ده ترکی تنکه که گرنم دا کبوکا تشتک آب دا بروان نوش باوان در کد وی هنگی چاقم داشم گردین عمرم 13 سال بون و نهانا که 20 سال. شتی وکی گو گوونم بسنمال می پام مجبورم ما کو دم بسنمال می فی سبیل ما نکوشن
ملوی دره و کن نو بری تکا هر بری می تعرفیم پیرن نبو و که نو ام ام 14 سال بون وقتی م گرتی نو چقدر که ام واعی بون نو چقدر دنیا ما دی بو منوی ما یکو دوناس کردم کردی پیگرد پیفتن ما آل دل خود جیرد گو محزن خو جیرد گو وی آخوش مرد گو وسام بونه هوا لیتی و کد برای پر سبام راد من تدریب اسلحه حتی ایواری ما پشتی که سلاح داینام ما سلاح استخدام کردم برنا نقطه بیت واجبه خطیت امامی او مجبوری بو ما هر تشتگی وکا گودبانم عبد دستوان بو ما وکا واند
یعنی ما کروسا چو گودبانم ما مساعده ما کربا اوش من رادی بان کنو تقا اما چه ببی ام خود تحریر بکنی دستوان فی سبیل من این کشت
بس وقا هر دلی ما ده تشتگ ند غیر عقیده او دانه ده اتگوتن فلانی کافره و تی فلانی کجی و تی شر فلانی کی تشتگ ند غیری بس خارج ما وقا غیر ما وقا ویا یا وقا دل داخلی ما ده هر سردین خوابونو جاره هر بریم برین حبسی ده او که کود نما هون نه هاتینه سر دینه ما هون هیچ سر اوائی زدی آینه ابدون که رابونم بسحمت مدگو تیده مدگو ازی کچکو کم بر رحمینن یعنی از تحملا وی لیدانه ناکم بس هر المد وقتی او لیدانه وانتی بیرم از گلگ یعنی حزینه دون و گنهم منوی چاقیتا وقتی از عاجزت بم از شعلان نبیس طبعا بشری که شعر بنویسه و که حزنا خوب شعر دردینه و تانیشی بنه چه زحمتی و آل پیشا خود دیتی بوی شعری همویت بیجه دا تنگی وی و مجتمعی وی بگه عالم اکی لی هندی ما بکو جن و مجدائی کو خویش کادیر بکن هر دی بیجین هول هولا تاوسی ملکا لی چاوی ما نوکی برینا بتنی ولاد لتاریه ده لتاریه ویجی نخویایا تنی برنگی سور بخوینی دیار دکت آخ شنگال آخ شنگال
الو باشی يا هلا بلا يا عزيز باشين خالد وديتم
دارك بس دار
هاي واقدي هاي واقدي شبيبي
من قومنا خدي خوش دور ابو تاع
غماتا المال مدابو بالبلكي سر دخوندي
بري تدي تاع غبش دي تهاتي تاع قبل صوره تاع داك خدا لازم داك خدا
وكا كيف عم قلق اجدار ومراتي ومدري يعني ديما البيش جاوبين مدري بس تدا اشش مفقود كيرو اجي دور جي كرم
تاغي تيك تشك يا بد هنكي تيك قلق مثلا دي عمري تدور بزم چار دا سالة بو ان سيزة سالة بو
مدري ديما يعني البيش جاوبين مدري شبرو يا كرم
بجد لازم تبي موقفي بقدريني إجبار شاغي أمد قرتي أو إيش قد قرتي نهات هاز بي شعوري تقدريني شاغي مثلا أستوى حيدة بهنم شاغي داقو بابي تانا الباتا بس لازم تبي صبر أو إيش قيدم سلامات ماشي
ليه هندي ما بكو جنو ما جدايك وخيش قادير بكن هر دی بیجین هول هولا تاوسی ملکا لی چاوی ما نوکی برینا بیتنی ولاد لی تاریه ده لی تاریه ویجی نخویایا تنی برنگی سور بخوینی دیار دکت آخ شنگال آخ شنگال
تفولا من نیف شروعان دچو فلما يعني چاغم تکچه که من زان تشکی نفشار رو و کشتن وان دا مزن رو يعني من زان تشکیش من تشکیش حالت فهم نت کرد ابو مسیریم يعني پشتیم حالتی جی مبیم ام با علم تشکیم بگن درکی مستقبل کی ماه بی من آبی هر تیم حال ما یوزا هر بچه‌مان تاگه چکن سریم گلگی دیش آه دسریم گلگی
الكمبيوتر مستقبل إنايا تشيكرن وكا زلام الحبسي ده الكمبيوتر وحقوق ما هاتي ونداكرن هتان هون بشتي في تعبي وهمي أس إنسانا كي بقواتن وزي مين ما بقوت بس مستقبل أكيد من الفرشينات لأن مستقبل أكيد من العراقيين.